prodotto da fumettista viene dopo La mia vita è disegnata male, che invece è autobiografia 100%, cioè proprio prende la mia intimità proprio più profonda, trasformarla in cartoon ridicolo e via, e darla in pasto alle persone. E le cose accadute dopo l'uscita della mia vita disegnata male avevano più o meno, mi avevano più o meno portato al blocco che poi mi è pesato addosso per quegli anni. Per cui non volevo correre lo stesso rischio, cioè La mia vita disegnata male era il nemico per me quando lavoravo. Per cui non mi sono detto adesso racconto i cazzi miei. C'è anche un altro particolare, che mi sembrava di non avere assolutamente niente di interessante da raccontare. Nella mia vita disegnata male io ho raccontato la mia giovinezza, gli anni delle pazzie, del gruppo delle droghe, dei casini, ma io dopo sono diventato un omino a Modino. Cioè la mia vita, cioè a livello proprio narrativo, non sa di un cazzo, capito? Per cui che dovevo raccontare? Cioè io non ho molto piacere quando leggo tentativi o opere autobiografiche dove mi si racconta che ti svegli la mattina e te lavi i denti, capito? Cioè o hai fatto roba che io non ho fatto e quindi mi dai un accesso a un altro mondo, a un'altra verità, o un briciolo di verità alla quale non ho avuto accesso, se no non me ne frega proprio nulla, capito, della tua vita normale. E io se avessi fatto un altro lavoro in autobiografia avrei potuto raccontare che sono diventato un uomo di 50 anni, che sono al tastiere, che gioco online, che cazzo, che magari ho la fidanzata, non ce l'ho, di che è questa roba? Non è, per me non è nulla. Per cui ho detto no, non c'è questa cosa che sei diventato un uomo di 50 anni. C'è. No, infatti la cosa che è tremenda, che è stata quella scoperta avvenuta 2 mesi dopo, è che in realtà avevo raccontato proprio uno dei nodi fondamentali della mia esistenza di adulto. Però l'avevo fatto in forma segreta, tanto segreta che nemmeno io lo sapevo, finché non mi sei liberato. Però sono contento che sia andata così. Cioè che inevitabilmente, perché poi è un vizio, no? quello di usare se stessi per il racconto, da una parte è chiaramente narcisismo, ma dall'altra parte è anche proprio una malattia, cioè è un mix di fascino per se stessi e di disprezzo per se stessi, per cui io mi vedo come una figura assolutamente ridicola, però è chiaro che se poi scelgo di disegnarmi c'è anche una fascinazione per queste forme ridicole, no? Quindi è proprio un conflitto. Però ero contento di non averlo fatto proprio, ecco, adesso vi racconto di quando mi hanno detto che non potevo avere figli. Perché poi il libro in realtà l'ho fatto, l'ho scoperto dopo, ma l'ho fatto su quella base lì. Devo raccontarlo. Ah, ok. No, lo racconto perché sembra una cosa anche questa, no, tabù, di vedere che non, delle quali non si parla. Però poi un giorno a Roma mi è scappato dentro. E dopo, vabbè, ho visto che a una persona che era lì è stato utile. Per quello ho detto, vabbè, lo racconto sempre. La cosa che ho scoperto in quell'intervista, quando mi hanno messo davanti alla domanda dell'albero, eccetera, perché Matteo Stefanelli, che è un esperto di fumetti, ha contato quante volte ha disegnato l'albero nella storia, mi sembra sono 54, una cosa del genere, c'è una vera ossessione alla fine, no? E io non conoscevo l'origine di quell'ossessione. Poi, appunto, parlando con questo giornalista, mi venne in mente il giorno in cui ebbi l'immagine dell'albero, cioè l'immagine di un albero associato all'immagine della vita di una persona, ed ero andato a trovare, ma vi rompo le palle perché chiacchierò, non c'è un albero. Perché insomma ero andato a trovare mio zio Piero, che era il marito della sorella del mio babbo, quindi un vecchino, insomma uno del 22, che stava morendo in ospedale, per cui c'era questa camera d'ospedale dove c'era questo omino, come sono gli omini quando vanno via, cioè era il piccino lì che c'è a bocca aperta e con la moglie accanto. E io andai a fargli sto saluto e c'era appunto la zia Alfonsa lì con lei, e poi c'erano i 4 figli che hanno avuto loro, che sono Marco, Luca, Carlo e Roberto, che sono uomini adesso tra i 50 e i 65 anni, e c'erano tutti i loro figli che stavano, non stavano più nella camera perché non c'entravano, perché ne hanno avuti tanti. Alcuni di questi figli già avevano rifatto degli altri piccinini che stavano lì. E c'era quindi questo omino, che era una specie di semino nel letto, che si diramava poi nella camera, e addirittura non riuscendo la stanza a contenerlo, finiva nel corridoio dell'ospedale. E c'era questa ramificazione. E io arrivai lì, e questi nipoti, questi nipoti tra l'altro sono quasi tutti surfisti, per cui gente che lavora d'estate, lavorano a un bagno sulla spiaggia marina di Pisa, poi pigliano i soldi, pigliano il telefonino e guardano dunque dove sono le onde, ok, Nuova Guinea, andiamo e parlo, e vivono così, per cui erano tutti abbronzati, meravigliosi, sposati con donne di tutti i posti del mondo, quindi avevano figlioli con l'occhio a mandorle neri, cioè una esplosione di vita. E io che già avevo avuto la notizia di che non potevo avere figlioli, sentivo questa differenza, capito, di vita. E non, cioè, mi fece maluccio. La cosa buffa è che quando mi dissero che non potevo avere figlioli, a me non mi fotteva un cazzo. Cioè, me l'hanno detto che ero adulto, avevo avuto tante fidanzate, non era, lo so, incredibile, però è così. E non era mai successo niente di non voluto, ero stato sposato, non era successo niente di voluto, cioè il dubbio di non poter avere figlioli ce l'avevo e sinceramente non me ne fregava assolutamente nulla. Quando poi ho fatto l'esame, che poi se volete ve lo racconto, perché racconto l'esame dello sperma fa sempre molto ridere, ride davvero, perché mi misero in un... Vabbè, nell'ospedale di Pisa ce la posso raccontare, anche in un luogo sacro di insegnamento. Nell'ospedale di Pisa c'è una stanza per la masturbazione, è un luogo segreto al quale io non ho avuto accesso, perché quando sono andato e dovevo fare questo prelievo lo fai da solo. Era un quadro, questa stanza era la stanza attrezzata, a me già questo facciamo ridere. Ho saputo poi che ci sono i giornalini porno, cioè c'è un portatile collegato a luci, quindi proprio alla merda, stupendo, però era occupato e mi sono immaginato che ci sia tipo un maniaco che fa le giornate scottando la stanza della masturbazione all'ospedale. Quindi questo dottore, che era un mio amico di infanzia, che è poi diventato un luminare di queste robe, mi ha detto no, vabbè, ti trovo un'altra stanzina, mi ha portato per l'ospedale fino all'unica stanzina libera, era il bagno al piano terra del reparto di maternità. Un corridoio pieno di donne incinte o donne con bambini nati da poco, ed io entro in questo gabinetto, c'era una finestra sabbiata mezza aperta al piano terra e fuori c'era un'impresa di muratori rumeni che quindi vabbè, questo per darvi l'idea dell'esperienza, cioè è stata una cosa pazzesca, sono uscito un'ora dopo, una roba raccapricciante. Poi, vabbè, c'è anche la contingenza dei ritmi comici, è fantastica, gli consegno il bicchierino e è rimasto. Dopo qualche giorno sono a cena con un amichetto e mi arriva la telefonata di Vito, questo dottore, che mi dice guarda Gianni, ho i risultati, così cosa, oh mi dispiace, devo dare una brutta notizia, non c'hai uno spermatozoo che sia uno, appunto, è tipo acqua minerale. E disse, porta una sega, proprio un pisano, capito? Cazzo me ne frega a me, cioè tanto più o meno me lo immaginavo, non me ne importa assolutamente nulla, devi attaccare via, ciao, ci si sente, sì, ciao. E attaccare, disse a me, mi dice guarda, sì, no, vabbè, ma lo sapevo, chi se ne fotte. E un attimo dopo sentì la voce di un uomo delle caverne dentro di me che cominciava a urlare disperato. Una voce che vorrei dire che era una voce sconosciuta, ma non lo era, perché l'avevo già sentita un'altra volta e ora ti racconto anche quando. Che però non mi apparteneva, cioè non aveva il mio timbro, non aveva il mio tono, non aveva la mia costruzione culturale, no, non ero io. Però era assolutamente devastante sentirla dentro di sé. Quella stessa voce l'avevo sentita quando era morto mio padre. Quando era morto mio padre io ero entrato nella sala operatoria dove il chirurgo aveva operato mio padre e avevo trovato lui ancora sul banco d'alluminio, proprio ancora non l'avevano nemmeno ricucito, c'era tutto il sangue, mi girava la testa, piangevo a dirotto, ero in uno stato pietoso. Devi pensare che mio padre era l'unica persona che io amavo davvero all'interno della mia famiglia. Poi ho iniziato a amare una sorella, però fino a quel momento lì proprio era lui per me, la mia famiglia. E quindi non stavo propriamente benissimo. E mentre ero lì che piangevo con questo fischio nelle orecchie, che pensavo ora perdo il cervello, finisco in psichiatria, non ci esco più, eccetera, eccetera, si apre una porta laterale della sala operatoria ed entra un'assistente femmina del chirurgo, che era una ragazza snella, alta, che si leva la mascherina ed era una ragazza molto bella, e questa stessa voce segreta dentro di me, in quel momento lì, mi disse: chissà se gli piace in questo stato tutto piangioso così. E io dissi: che cazzo sei? Cioè, perché ora, mentre io sono lì, capito, in questo stato, te dentro di me ti occupi del fatto se posso conquistare o meno l'assistente del chirurgo? Ma sei fuori. Però era veramente una voce aliena. Allora, io ho identificato poi con gli anni queste due manifestazioni di voce, anche perché poi ci ho studiato. Studiato come studio io, cioè in modo molto superficiale, però ad esempio ho scoperto, poi mi chiedo, ho messo un pippone, che poi è il pippone che poi li faccio sempre questi pipponi perché mi interessa parlare l'argomento, poi smetto. Avrete visto penso quasi tutti Salvate il soldato Ryan, il film di Spielberg, ok? Quando hanno preparato il film c'è questo attore americano che è un ex berretto verde delle forze speciali, quello che fa sempre il graduato anziano in tutti i film di guerra americani, con i capelli bianchi, tagliati a spalla, una pari sopra, insomma. Questo è uno che ha combattuto in Vietnam e quindi ha ucciso, ha visto compagni morire, eccetera. E lui doveva preparare, col famoso metodo Stanislavski, gli attori che dovevano interpretare questi soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi cosa fa? Prende Tom Hanks e gli altri e gli dice: ok, immaginate la scena. Siete sul mezzo da sbarco che sta arrivando alla spiaggia di Omaha, accanto a voi c'è il vostro migliore amico con il quale avete condiviso tutto, avete condiviso la paura, il rischio, avete fatto i combattimenti in Africa, siete sbarcati ad Anzio e tutto il resto, e siete andati a puttane insieme, avete sognato del vostro ritorno a casa, del vostro futuro, avete parlato del passato, delle fidanzate. Ok, vabbè, va giù il bordello del mezzo del sbarco e una mitragliatrice tedesca stacca la testa al vostro amico. Cosa provate? E gli attori americani si mettono lì e dicono: una rabbia cieca, un desiderio di vendetta, un dolore tremendo. Questo li fa parlare per un po' su questa linea e poi gli dice: sbagliato, 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 una gioia infinita. Perché quello al quale è partita la testa è lui e non siete voi. Subito dopo troverete anche una vergogna che non vi abbandonerà mai per tutta la vita. E io ho pensato che quella voce lì, della quale lui parla e della quale io chiaramente in quel caso non so nulla, fosse la stessa voce. Cioè fosse la voce dei geni, quelli che ci abitano e che ci portano da sempre, dalla comparsa dell'uomo. Cioè che hanno fatto sì che noi... hanno inventato i geni stessi perché la specie andasse avanti dei metodi fantastici tipo innamorarsi, no? Cioè è una roba che esiste perché poi te ti accoppi, perché poi ti riproduci. I geni sono carini perché avrebbero potuto inventare che per riprodurci si batteva la testa nel muro, invece hanno fatto questa cosa fantastica, uno fa l'amore, eccetera, eccetera. Quindi c'hanno anche una certa cura nei nostri confronti. E io ho pensato che quella voce lì, cioè quella della quale parlava questo reduce, quella che io ho sentito quando ho visto mio padre morto, che nel contempo pensavo a conquistare l'assistente del chirurgo, e che urlava come qualcuno che fosse finito all'interno di un binario morto, fosse la stessa voce, la voce dei geni. Cosa è successo? È successo che questo urlo di uomo primitivo ho sentito dentro, negli anni mi ha lavorato e mi ha steso perché piano piano maturavo l'idea sbagliata che la natura non mi volesse. Cioè da pisano la prima domanda che mi sono fatto, da toscano la prima domanda è stata: mamma re e mamma iada, Pacciani, tre figli, Gabriel, sei figlioli, l'hanno ammazzati tutti nel bunker, l'hanno ucciso. Cioè, ma o tu Dio, se ci credessi, oppure o tu natura che tutto governi, ma ti faccio così, ti faccio più cacare di Pacciani e Gebe? Cioè, a loro sì, a me no? E questa cosa che so che è un ragionamento idiota, però era un ragionamento idiota che non mi abbandonava, perché se a livello culturale non me ne importava assolutamente niente, se a livello culturale e anche sentimentale la mia nipote preferita tra i figli e le figlie delle mie sorelle è una bambina adottata, quindi la mia fiducia nel sangue è zero. Io tra l'altro ho una bassissima idea della maternità, o della maternità naturale intendo. Mi piacciono molto di più le relazioni di altro tipo che avvengono tra genitori e figli. Quindi ero proprio da un'altra parte. Eppure a livello molecolare soffrivo come un cane, perché avevo proprio questa idea che la natura non mi volesse. E quindi in quei 5 anni ho riflettuto fino al giorno in cui ho fatto il libro. Ma per me il libro di quella roba lì, capito, mi racconta della... L'ho mascherata, perché in realtà il protagonista contemporaneo, che è quello che poi soffre, no? Che soffre dal nulla, in realtà la storia è sposato con figli, no? Però lo volevo mascherare. Io non avrei pensato di parlare di sta roba in pubblico se non mi fosse scappato dentro quella volta a Roma e non avessi poi avuto l'incontro con una persona dopo che mi ringraziava per averne parlato, perché era anche un suo dolore e sembrava un dolore segreto nel quale uno si dovesse vergognare, capito? Vabbè, fine del pippone, andiamo avanti.